Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise ad insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio. La posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo e la donna era là, in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch'io ti condanno. Va, e d'ora in poi non peccare più». È parola del Signore. La prima cosa che stamattina sento di dire è un grazie gigantesco al Signore per questa pagina di Vangelo che è stata proclamata. O meglio, un grazie per la presenza della persona di Gesù, di tutto quello che Lui è, di quello che Lui ci ha rivelato, di quello che anche oggi nella pagina di Vangelo ha compiuto nei confronti non solo di questa donna, ma nei confronti di ciascuno di noi, perché lì in mezzo non c'è solo quella donna, in mezzo ci siamo tutti noi. Provate a pensarci, chi è senza peccato? Chi sente di poter dire di essere immune dal peccato, ma in particolare da quel peccato? Io penso che tutti noi ci ricordiamo di una parola detta proprio da Gesù nel Vangelo di Matteo, quando Gesù, presentando la nuova legge, la legge dell'amore, fa una contrapposizione fra la vecchia legge, che raccomandava di non commettere determinate azioni, e il nuovo modo di vivere proposto da lui, e dice: «Sapete che la Bibbia dice non commettere adulterio, ma io vi dico, se uno guarda la donna di un altro perché la vuole, nel suo cuore egli ha già peccato di adulterio con lei». Allora, davanti a questa parola del Signore che cerca davvero la guarigione profonda del nostro cuore, chi di noi può ritenersi immune da colpa, da questa forma di passione che a volte si accende nel nostro cuore e che poi fortunatamente sappiamo contenere, almeno nei comportamenti esterni, ma che mina nel profondo il nostro rapporto con il Signore? il primo gruppo di persone che si presenta in questa pagina di Vangelo è il gruppo di coloro che pensano di essere i difensori di Dio, coloro che vogliono che la legge venga osservata. C'è stata una violazione della legge, c'è un dettato della legge antica che prevede la lapidazione, prendono questa donna e la buttano nel mezzo, tengono già nelle loro mani delle pietre per poterla lapidare. Allora, la prima riflessione è di tipo sociale: perché la donna da sola? Dov'è il suo partner? L'adulterio si commette in due. Perché ancora oggi nel mondo, anche nella nostra società, c'è questa forma già violenta in se stessa di attribuire alla donna le colpe e l'uomo immune, che addirittura si vanta a volte anche sui mezzi di comunicazione di fare quello che vuole? Allora, capite, già qui siamo in una situazione di ingiustizia radicale. Ma poi, com'è pensabile che una persona possa difendere Dio e la sua legge uccidendo un'altra persona? Che Dio è quello che, per essere difeso dagli uomini, sopprime la vita di qualcun altro? Non è il Dio di Gesù Cristo. Noi non crediamo in questo Dio. Noi crediamo davvero nel volto di questo Padre che anche domenica scorsa abbiamo contemplato mentre abbraccia il figlio che ritorna dopo aver sperperato tutti i suoi averi e aver vissuto una vita sbagliata. Noi crediamo nel Dio di Gesù Cristo, che si è rivelato un Dio pieno d'amore, un Dio famiglia, padre, figlio, spirito, una famiglia che si ama e che trabocca d'amore, e questo amore invade ognuno di noi, sue creature, che lui ama come figli e ci ha creati per amore e ci attende per vivere per sempre con noi per amore. Noi crediamo in questo Dio che ha mandato suo figlio nel momento in cui noi l'avevamo rifiutato, in cui noi abbiamo preso la presunzione di erigerci a essere noi Dio al suo posto, di decidere noi quello che è bene e quello che è male. E allora Dio, per risanare questa terribile ferita che è il peccato, quel peccato profondo che ci allontana da Dio, manda suo figlio a dare la vita per noi, a morire sulla croce, a risorgere e a dirci che chi è unito a Cristo, chi entra in questa dinamica d'amore, vivrà per sempre e risorgerà come risorto Cristo. Questa è la grande luce di Pasqua che guida la nostra riflessione anche stamattina. E allora noi crediamo in questo Dio che ama le sue creature, e nel momento in cui quegli uomini buttano quella donna in mezzo per essere condannata, mentre loro vedono la legge violata, Gesù vede una persona umana. Ha peccato, è un peccato grave, ma è una persona, è stata creata da Dio, è oggetto del suo amore appassionato, è destinata a vivere per sempre nell'amore di Dio. Per cui l'atteggiamento di Cristo non è l'atteggiamento del giudice, non è l'atteggiamento della condanna, è l'atteggiamento dell'amore. Possiamo dire davvero che in questo comportamento di Gesù vediamo quello che Dio, il comportamento di Dio nel momento in cui noi siamo nel peccato, ognuno di noi. Anche il peccato di questi uomini, ma come potevano pensare di poter assistere a uno spettacolo? Lo dico amaramente, riflettendo su fatti di cronaca di questi giorni, dove c'è gente che uccide altre persone solo per vedere l'effetto che fa. Ricordate l'episodio di questi giorni, terribile. Quando si abbandona l'orizzonte di Dio, la persona umana perde di valore, non abbiamo più riferimenti. E pensate allora a queste persone che volevano lapidare questa donna. E Gesù vuole salvare anche loro. Ecco, l'atteggiamento di Cristo è innanzitutto la salvezza di tutte le persone. notate il racconto come è fatto con molto bene. Gesù è seduto, stava insegnando, e quando questa donna viene messa lì in mezzo e gli pongono la domanda di schierarsi se con la legge o non gli danno l'alternativa, ma questa è la trappola che gli hanno teso, perché sanno che Gesù sta predicando l'amore, il perdono, la bontà di Dio, e allora lo vogliono mettere alla prova per avere un motivo per condannarlo. Terribile, ancora oggi l'uomo sfida Dio nella speranza di poterlo calpestare sotto i suoi piedi, e non sa che quando assume questi atteggiamenti di presunzione, di prepotenza, la stessa vita dell'uomo perde di significato. E guardate cosa sta succedendo in molte nazioni, in particolare queste vicine a noi, dove folle di migranti perdono la vita, perdono tutta la dignità della loro umanità per la cattiveria di alcuni prepotenti che non si fermano nella loro violenza. Gesù si mette in silenzio, dice il Vangelo che si mette a scrivere per terra. Io penso che fosse davvero lo sguardo di Gesù abbassato a terra per non incontrare lo sguardo omicida di quelle persone, ma nello stesso tempo prende tempo e obbliga i suoi interlocutori a riflettere, a pensare a quello che stanno facendo, a entrare nel profondo di quel gesto. E per illuminare la loro coscienza dice questa parola bellissima, ma anche tanto, come dire, sconvolgente per ciascuno di noi: chi è senza peccato scagli per primo la pietra. Il Vangelo aggiunge: ce ne andarono ad uno, a cominciare dai più anziani. La riflessione di Gesù è entrata nel nostro cuore, sta parlando di noi il Vangelo, e ognuno di noi si mette davanti al Signore nella verità profonda del suo cuore e riconosce. E io sento di appartenere a questa categoria degli anziani. In questo caso vuol dire tanti anni di vita e tanti peccati commessi, tante volte perdonato dal Signore nel sacramento della riconciliazione. E allora, battendomi il petto, mi allontano anch'io da quella violenza che può sempre rinascere nei nostri cuori. E allora la scena cambia e rimangono solo Gesù e la donna. Io voglio pensare che fino a quel momento la donna aveva solo paura di morire, non aveva ancora pensato a nulla, ma quando si accorge che tutti se ne vanno e che c'è una sola persona che è lì vicino a lei e che proprio con la sua presenza ha allontanato tutti coloro che la volevano uccidere, finalmente quella donna incomincia a entrare in una relazione profonda con Gesù e a capire che c'è qualcuno che le vuol bene, qualcuno che la ama. Ecco, sentite in questo proprio il procedimento che Gesù segue ogni volta per aiutarci a scoprire il nostro peccato e a farci capire che l'unico che rimane vicino a noi quando tutti ci abbandonano perché il nostro peccato ci ha messo in una situazione sbagliata, l'unico sempre fedele è proprio lui, Gesù. E Gesù di nuovo è silenzioso, di nuovo scrive per terra, cioè prende di nuovo tempo, vuole che questa donna entri davvero a prendere in mano la sua vita e a decidere quello che vuole essere, che scopra il volto di Dio, che nella persona di Gesù si è rivelato misericordia. Ecco, questo è quello che avviene tutte le volte che noi andiamo a confessarci. La confessione comincia molto prima, comincia nel momento in cui riconosciamo che il peccato non ci ha dato quella vittoria che speravamo di raggiungere. Pensate, ognuno di noi, pensiamo ai nostri peccati. Ogni volta che facciamo questi gesti sbagliati, noi cerchiamo qualche cosa e poi ci troviamo le mani vuote. E allora a quel punto ci accorgiamo che davvero vicino a noi c'è solo il Signore e cominciamo a rientrare nella nostra coscienza e a dire che abbiamo bisogno davvero di essere salvati dal Signore. E allora il Signore lì scatena la sua misericordia. Pensate, Gesù ce lo rivela, Dio, quando noi siamo nel peccato, intensifica il suo amore, un amore che diventa misericordia, che ci abbraccia da tutte le parti, che ci riempie di attenzioni. Gesù non guarda al nostro passato, sogna già il nostro futuro. Noi a volte non abbiamo il coraggio di pensare di migliorare nel futuro. Gesù scommette invece su questa capacità di migliorare il nostro futuro. E la sua grazia entra nel nostro cuore e lavora, come è entrata nel cuore di questa donna. A quel punto Gesù dialoga con la donna. Mi pare di essere davvero davanti a Gesù nel confessionale, dialogando con quel povero sacerdote, bisognoso anche lui a sua volta di essere perdonato, ma che in quel momento rappresenta davvero la presenza salvatrice di Gesù. E il dialogo è molto bello, e Gesù gli fa capire: vedi, non ci sono più quelli che ti vogliono fare del male, adesso sei tu che devi decidere cosa vuoi fare della tua vita. E poi, direi maestosamente, momento della soluzione, splendido, Gesù si alza e dice: neppure io ti condanno. Ecco, mai sulla bocca di Dio la condanna, mai in nome di Dio condannare qualcuno, mai giudicarlo. Dio non classifica le persone, non le chiude in una prigione. Dio libera le persone. Dio vuole la pienezza della nostra vita. Dio vuole che noi, nonostante le fragilità, i peccati, le debolezze, noi camminiamo con Lui nella direzione di una capacità di amare sempre di più, perché Lui è nel nostro cuore e con la forza del Suo Spirito ci rende capaci di una vita nuova. E allora la frase finale del Vangelo, sentiamo la rivolta a ciascuno di noi stamattina. Va, sentite la forza, sentite il comando di Gesù che ti dice: vivi, cammina, cresci, diventa nuova, abbi coraggio di una vita diversa, abbandona tutto quello che è il male che tu hai vissuto precedentemente, va e non peccare più. Ecco, se questa è la confessione fatta da Cristo, dove si è scatenata la sua misericordia, voi potete capire come la parola giustizia nella bocca di Cristo è importantissima. La sua giustizia non è il castigo, la sua giustizia è di renderci giusti, cioè di trasformare la nostra povertà, il nostro peccato, e di farlo diventare addirittura il segno di una forza di vita nuova. Sant'Agostino scrive un libro intitolato Le Confessioni e dice: io confesso davanti a tutti voi i peccati che ho fatto, ma perché voi capiate che proprio lì la giustizia del Signore è intervenuta non a castigare ma a riempire della sua forza per trasformare quello che non era giusto in una cosa giusta. Dio è giusto e ci rende giusti quando noi lo lasciamo lavorare nel nostro cuore. Questa è la giustificazione per la fede e non per le nostre opere. Chiediamo allora, continuando l'Eucaristia, chiediamo al Signore di preparare una bella confessione, una confessione pasquale, seria, profonda, che riprende in mano la vita e ha il coraggio di puntare agli ideali stessi che Gesù ha vissuto nella sua esistenza. Essere fedele a Dio, amandolo, accogliendo il suo amore gratuito. Essere pronti a servire i fratelli nell'amore fino a dare la vita, come noi mediteremo insieme nella settimana santa. Ecco, la giustizia di Dio: uccidere il figlio per salvare lo schiavo, immolarsi al nostro posto perché noi possiamo capire che solo nell'amore realizziamo la nostra vita. Chiediamolo come grazia e preghiamolo che tutte le persone sentano la bellezza di avere un Dio che vuole soltanto la nostra vita e la nostra salvezza.